Come stiamo vedendo in questi primi 9 capitoli di Proverbi, vediamo diversi discorsi sulla saggezza. Okay? Non è come più avanti nel libro dove vediamo proverbi singoli, okay? Qui vediamo questi discorsi un po' più lunghi, okay? Che raccontano praticamente che cos'è la saggezza biblica. Settimana scorsa abbiamo considerato l'adulterio con Adam, anche stasera ne parleremo perché anche in capitolo 6 c'è, e anche in capitolo 7, ok? Quindi noi studiamo quello che abbiamo davanti, vedremo questo, però anche stasera vedremo diverse cose, come essere garante, considereremo le formiche stasera, ok? Un versetto che mi piace tantissimo, parleremo delle discordie e poi sì, appunto, della donna adultera, del peccato, dell'adulterio, insomma, del peccato sessuale in generale e il pericolo che c'è veramente in questo peccato. Quindi cominciamo in versetto 1, leggiamo da versetto 1 a versetto 5, poi parleremo di questa prima parte. Figlio mio, se ti sei fatto garante per il tuo vicino, se hai dato la mano come garanzia per un estraneo, sei colto nel laccio dalle parole della tua bocca, sei preso dalle parole della tua bocca. Fa questo dunque, figlio mio, e disimpegnati, perché sei caduto in mano del tuo vicino, va, gettati ai suoi piedi e insisti con forza il tuo vicino, non dar sonno ai tuoi occhi, né riposo alle tue palpebre, disimpegnati come la gazzella dalla mano del cacciatore, come l'uccello dalla mano dell'uccellatore. Ok? Ecco i nostri primi versetti, qui parliamo di come non dovremmo far da garante per un vicino o un estraneo. Comincia, come tutti questi discorsi, con figlio mio. Ok? Figlio mio è Salomone, il padre, che condivide la sua saggezza con il suo figlio. Ovviamente questo è il contesto originale, però sappiamo che tutti quanti possiamo imparare da questa saggezza, non è per forza solo per i maschi, solo per i figli, tutti quanti noi possiamo ricevere questa saggezza per la nostra vita. E la saggezza qui praticamente è che se ti sei fatto garante per qualcuno, disimpegnati subito. Okay? È quello che lui vuole dire. Se ti sei fatto garante, disimpegnati subito. Allora, garante, cosa vuol dire? È abbastanza semplice, penso che tutti conoscono. È quando tu garantisci i pagamenti di un prestito, eccetera, per qualcun altro. Quindi se l'altra persona non paga, tocca a te pagare, insomma, a garantire che chi ha prestato questi soldi sarà ripagato. E quindi è chiaro, dice, insomma, non farlo, non far da garante, e se l'hai fatto, disimpegnati subito, ok? È chiaro qua che stiamo parlando di cifre alte, ok? Perché c'è urgenza nel disimpegnarsi, ok? Facciamo un'ipotesi. Se io vi presto 5 euro, ok? O diciamo, faccio la garante per 5 euro. Insomma, non è che mi rovino la vita con questi 5 euro, vero? Quindi sembrerebbe dal testo che stiamo parlando non soltanto di, insomma, monetine, però stiamo parlando di cifre anche abbastanza alte. Penso che il principio vale anche per tutte le cifre, però sembrerebbe che abbiamo proprio in mente queste cifre più alte. E la Bibbia dice che non è né saggio né biblico, insomma, fare da garante per queste cose. Allora, questo vuol dire che non possiamo aiutare altre persone anche finanziariamente? No, possiamo aiutare chi è nel bisogno, amen? Quante volte la Bibbia parla della generosità? Tante volte, quindi noi possiamo essere generosi perché la Bibbia dice che dovremmo essere generosi. Siamo incoraggiati ad aiutare chi è nel bisogno, eccetera. Però c'è una grande differenza tra aiutare qualcuno secondo le tue possibilità, okay? E far garante per qualcun altro per cifre molto alte che tu non potrai mai pagare. Vedete la differenza? Sono due cose molto diverse. La Bibbia ci chiama ad aiutarci gli uni gli altri, però sempre con saggezza. E far da garante per qualcuno, non potendo mai pagare, Insomma, non è una cosa saggia, perché poi se l'altra non paga, tocca a te, poi ti trovi nei guai, e la Bibbia dice che questo non è saggio, questa non è la saggezza, ok? E alcuni hanno notato, visto che le due parole, in versetto 1, se ti sei fatto garante per il tuo vicino, se hai dato la mano come garanzia per un estraneo, ok? Notiamo queste due parole, vicino estraneo. Alcuni hanno detto che, visto che non parla della famiglia qui, ma sempre di persone fuori casa, che si può fare per famiglia, però non per il vicino o l'estraneo, ok? Alcuni lo dicono. E potrebbe essere, ok, se ti fissi proprio su quelle parole, però sembrerebbe più che altro che sta parlando di chiunque, non chiunque tranne famiglia, ok? Il senso chiaro di questo versetto. E vi dico perché. Ci sono mai problemi di soldi anche in famiglia? Non penso che, essendo in famiglia, che evitiamo, ok, certi problemi, anzi, tante volte è proprio in famiglia che ci possono sorgere problemi, ok? E quindi penso che sia più importante non chi o chi non possiamo, ok, però proprio l'impegno economico, che siamo non saggi sia per famiglia che non per famiglia, prendere impegni troppo grandi per noi. E quindi in famiglia fare da garante, se è chiaramente dentro le tue possibilità economiche, non è che non è saggio, ok? Ma in tutto bisogna stare attenti e seguire sempre la saggezza biblica. La Bibbia ci avverte contro questa cosa, e non vogliamo mai andare oltre le nostre possibilità e poi trovarci, insomma, in una situazione dove non possiamo, perché poi, insomma, possiamo anche rovinare la nostra vita così. Quindi ecco cosa vuol dire fare da garante. Vediamo le conseguenze. Dice in versetto 2 che se facciamo così, siamo colti nel laccio delle nostre parole. Abbiamo detto qualcosa e poi ci troviamo, insomma, legati dalle nostre parole. Vuol dire pure che siamo caduti nelle mani del vicino. Adesso la nostra vita è legata alla sua. In Galati 6:5 c'è scritto: ciascuno infatti porterà il proprio fardello, okay? Nel senso che ognuno ha il suo fardello, il suo carico che bisogna portare, e qui la Bibbia insegna proprio questo. Quindi la soluzione a questa cosa, prima cosa, sarebbe di non fare, di non prendere questi impegni che non siamo capaci a mantenere, o se abbiamo fatto, se c'è bisogno di disimpegnarci subito. E vediamo che bisogna avere umiltà per fare questo, e bisogna fare pure senza aspettare o senza pigrizia. Avete notato alla fine del versetto 3, dice: gettati ai piedi a cui, per cui hai fatto garante, e disimpegnati subito. Bisogna umiliarsi per questa cosa, dire: guarda, io ho sbagliato. E in umiltà di cercare di disimpegnarsi da questa cosa. Tante volte, quando sbagliamo, non vogliamo, insomma, con umiltà ammettere o confessare che abbiamo peccato, che abbiamo sbagliato. Invece, e questo vale per tutto, quando sbagliamo bisogna avere l'umiltà per dire: ho sbagliato, devo cambiare. Poi l'altra cosa dobbiamo fare senza aspettare, fare senza pigrizia, senza procrastinare. Tante volte la pigrizia può impedirci, come vedremo tra qualche versetto, sì dai, faccio domani, faccio la prossima volta, però come vedremo la pigrizia porta rovina e povertà. E penso che anche questo vale per tante cose, non soltanto per questa situazione. Se abbiamo sbagliato, non dobbiamo aspettare per sistemare le cose, dobbiamo subito andare con umiltà, chiedere e sistemare le cose, ok? Bene, adesso andiamo avanti, versetto 6 a 11, sempre di Proverbi 6. Va dalla formica o pigro, considera le sue abitudini e diventa saggio. Essa non ha né capo, né sorvegliante, né padrone. Si procura il cibo nell'estate e raduna le sue provviste durante la mietitura. Fino a quando, o pigro, rimarrai a dormire? Quando ti scuoterai dal tuo sonno? Dormire un po', sonnecchiare un po', incrociare un po' le braccia per riposare. Così la tua povertà verrà come un ladro e la tua indigenza come un uomo armato. Quindi qui Salomone rimprovera l'uomo pigro, o comunque la persona pigra. È un tema molto rilevante in questo libro, infatti la maggior parte delle volte che la Bibbia parla della pigrizia o della persona pigra è proprio in questo proverbio, in questo libro di Proverbi. Cosa fa il pigro? Dorme e si riposa quando dovrebbe lavorare. Allora, in Ecclesiaste 3.1 c'è scritto: c'è un tempo per ogni cosa. E poi di seguito vediamo tutte le cose, c'è un tempo per questo, per quello, per questo, per quello. Non c'è scritto proprio così in Ecclesiaste 3, però penso che possiamo dire che c'è un tempo per lavorare e c'è un tempo per riposare. Amen? E questo lo vediamo fin dall'inizio del mondo, dalla creazione. Dio in 6 giorni creò i cieli e la terra, e il 7° giorno cosa fa? Si è riposato, esatto. E vediamo che la pigrizia è la mancanza di questo lavoro che ci dovrebbe essere, perché Dio l'ha fatto, okay? Dio ha creato il mondo in questa maniera, e quindi se non lavoriamo nel tempo giusto, insomma, se siamo pigri è una mancanza, insomma, stiamo mancando, diciamo, il progetto di Dio per questo mondo, ok? Questo non vuol dire però che va male dormire, vero? vuol dire che va male dormire quando dovremo lavorare, vero? Però va bene dormire o riposarsi quando si deve dormire o riposarsi. Infatti, cosa succede se non dormiamo, se non ci riposiamo? Non va bene, infatti abbiamo bisogno di riposo, abbiamo bisogno di dormire, però si fa il tempo giusto, ok? Poi il risultato di una vita marchiata dalla pigrizia è la povertà, ok? La pigrizia porta la povertà. È semplice, potremmo dire 2 più 2 fa 4, vero? Forse in questo caso è meglio dire 2 meno 2 fa 0, perché se uno è pigro, se non lavora, non gli rimane niente, ok? La pigrizia porta la povertà. Se non lavoriamo, non avremo il necessario per vivere. Però anche Paolo scrive ai Tessalonicesi: se qualcuno non vuole lavorare, neppure mangi. Esatto, esatto. È biblico lavorare, da Genesi fino ad Apocalisse, è biblico lavorare nel momento giusto. Possiamo dire che a volte la povertà viene a chi lavora, ok? Perché viviamo in un mondo corrotto e a volte succedono dei disastri, ok? Se uno è povero non vuol dire necessariamente che non lavorano, a volte succedono delle cose brutte, viviamo in un mondo corrotto dal peccato. Ma la pigrizia, se siamo pigri, prima o poi porta sempre alla povertà. Questo succede sempre. Notiamo che la povertà verrà come un ladro, avete visto? Questa è un'immagine che ci aiuta a capire come arriva questa povertà, ok? E come ho detto, cioè, chi lavora a volte cade nella povertà, a volte succedono delle cose brutte nella vita e così. Però lavorare è come chiudere bene, bene, bene la tua casa di notte, ok? Lavori e chiudi bene la casa. Quindi a volte il ladro forse ci riesce, però insomma tu hai fatto il tuo, hai chiuso la casa, a posto. Invece vivere nella pigrizia è come lasciare tutte le porte, tutte le finestre aperte sempre tutta la notte e poi a mezzanotte gridare per le strade: venite a rubare le mie cose dalla mia casa, ok? È sicuro che vengono i ladri o che verranno i ladri a rubare le tue cose. La pigrizia porterà sempre prima o poi alla povertà, alla rovina. La Bibbia è chiaro, ok? Quindi questo dormire, sonnecchiare, riposarsi, di nuovo, facciamo bene di posarsi nel momento giusto, però non quando bisogna lavorare. E non è soltanto questo, penso che tante volte, almeno per me quando mi stavo preparando per questo studio, il dormire sì, sonnecchiare sì, però tante volte anche la tecnologia, quanto tempo possiamo sprecare, non facendo cose brutte necessariamente, però quanto tempo possiamo buttare via, sprecare, ok? E alla fine essere pigri, facciamo bene, insomma, esaminare noi stessi e lasciare che il Signore ci aiuti a superare la pigrizia, ok? Quindi, la pigrizia, Salomone dà la soluzione però a questa pigrizia. Lui dice praticamente, vai fuori nel giardino, troviti qualche formica e osserva queste formiche e considera quello che fanno, ok? Questo è bellissimo, mi piace tantissimo questo versetto. Quando consideriamo le formiche, in questo caso, possiamo imparare delle soluzioni per combattere contro la pigrizia, ok? Cosa possiamo imparare dalla formica? Vediamo che lui lavora senza padrone, non è che c'è un capo formica che dice ok, tu formica 1 vai là, formica 2 vai là, hanno il capo? No, non hanno il capo, non hanno il padrone, però comunque lavorano. Da questo capiamo che la formica è proattiva, okay? Non aspetta che qualcuno le dica tutto, deve fare questo, quell'altro, fa quello che bisogna fare, non va oltre, però fa appunto quello che c'è da fare senza che qualcuno le dica. Penso che questa è una sfida anche per noi, non di essere troppo proattivi, fare quello che non dobbiamo fare, però insomma, facciamo quello che sappiamo che c'è da fare. Vediamo che la formica non lavora per essere vista, ok? Lavora perché c'è da fare e basta, ok? Infatti, giriamo un attimo in Efesini, capitolo 6, Efesini 6. E leggiamo da versetto 5 a versetto 8. Paolo qua insegna agli Efesini come lavorare come le formiche, ok? Vediamo tante cose simili qua. Efesini 6, 5. Servi, ubbidite ai vostri padroni, secondo la carne, con timore e tremore, nella semplicità del vostro cuore, come a Cristo. E notiamo questa frase qua, versetto 6, non servendo per essere visti. Le formiche vogliono essere viste quando lavorano, quando preparano. No, non è neanche un pensiero che entra nella loro mente. Proprio come dice qua, non servendo per essere visti, come per piacere agli uomini, anche questo è sbagliato, non deve essere la nostra prima motivazione, ma come servi di Cristo, facendo la volontà di Dio, di buon animo, servendo con benevolenza come a Cristo e non come agli uomini, sapendo che ciascuno, schiavo libero che sia, se avrà fatto del bene, ne riceverà la ricompensa dal Signore. Quindi anche questo è importantissimo. In tutto il nostro lavoro dobbiamo fare, prima di tutto, come se facessimo per il Signore, ok? E dopo per gli uomini, ok? Però la prima motivazione, il primo motivo per cui lavoriamo è per piacere al Signore. Poi adesso, tornando in Proverbi 6, vediamo che la formica lavora per prepararsi per il futuro. Avete notato? Lavora d'estate, prepara in modo che poi d'inverno avrà qualcosa per sostenersi, ok? E vediamo che chi lavora bene pensa al futuro, ok? Invece la pigrizia a che cosa pensa? soltanto il presente. Come posso soddisfarmi adesso, ok? Non pensando mai al futuro, mentre le formiche, e poi di conseguenza speriamo anche noi, lavoriamo anche pensando al futuro, preparandoci anche per il futuro. E poi ci sono anche tantissime altre cose che potremmo imparare. Dai, questo può essere il nostro compito per questa settimana, osservare qualche formica, qualche animale, e vediamo se possiamo imparare qualcosa osservando il creato di Dio che ci può insegnare riguardo la saggezza biblica. Infatti non dobbiamo girare qui, però vediamo che Salomone, in Primo Re 4:33, che lui studiava tanto la natura, lui studiava tanto il creato, e questo mondo, dice che lui parlò degli alberi, dal cedro del Libano all'isoppo che spunta dal muro, parlò pure degli animali, degli uccelli, dei rettili e dei pesci. Quindi Salomone era molto saggio, e tante delle sue sapienze poi anche era in questo mondo degli animali, la terra, piante, eccetera, eccetera. E vogliamo riflettere un attimo proprio su questa cosa, ok? Perché in Proverbi 6, versetto 6, la Bibbia ci dice di studiare le formiche, ok? Questa è la parola di Dio, ispirata dallo Spirito Santo, che ci dice che dobbiamo studiare le formiche. Poi di conseguenza potremmo dire anche come Salomone, tutti gli animali, insomma, c'è qualcosa da imparare dal creato di Dio, ok? E uno forse dice, è strano, però anche la biologia, a chi piace la biologia? Per me era molto difficile, qualcuno sì, ok? Possiamo imparare qualcosa riguardo Dio anche studiando il creato, anche studiando la creazione. Infatti la Bibbia ci dice, se tu sei pigro, studia la formica, ok? E questa cosa è pazzesco. Ok? Lo possiamo fare perché Dio ha creato tutto il mondo. Amen? Nel principio Dio creò i cieli e la terra. E perciò vediamo le sue impronte ovunque andiamo, vero? Lui l'ha creato e quindi vediamo le sue impronte in tutto. E le sue impronte cosa fanno? Ci indirizzano a Lui. Ok? Quindi quando vediamo questo creato, quando vediamo questo mondo, queste cose alla fine ci fanno pensare, ci fanno imparare riguardo Dio. Quindi possiamo conoscere qualcosa riguardo Dio tramite il creato. Potremmo dire che Dio, in un certo senso, si rivela tramite la creazione. Questo è pazzesco. E questa rivelazione si chiama la rivelazione generale di Dio. Okay? Parliamo un attimo di questo, la rivelazione generale di Dio, che possiamo conoscere Dio, almeno in parte, tramite la sua creazione. E giriamo un attimo in Romani capitolo 1. Romani 1. E leggiamo versetto 20. Infatti, le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, essendo evidenti per mezzo delle sue opere fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente. Quindi qui Paolo dice, in modo chiaro, che possiamo imparare qualcosa di Dio tramite le cose create, il creato, la creazione di Dio, ok? Proprio come Salomone dice, lui può dire, guarda, tu formica, o no, tu pigro, guarda la formica e imparerai riguardo alla pigrizia. Lui poteva dire perché Dio si rivela tramite la sua creazione. Però questa non è l'unica rivelazione che Dio ci ha dato, vero? Il creato rivela Dio, però non è l'unica rivelazione che ci ha dato, neanche quella principale. Qual è la rivelazione principale di Dio? Sì, la parola di Dio, ok? E la scrittura, o come Gesù anche viene chiamato, la parola di Dio. E questa viene chiamata la rivelazione speciale di Dio, ok? La rivelazione speciale. Quindi c'è la rivelazione generale, quello che possiamo intendere di Dio tramite il creato, e poi c'è la rivelazione speciale che abbiamo nella scrittura, cioè in Cristo, ok? E se non mi credete, giriamo un attimo in Salmo 19 e vediamo chiaramente questa cosa. Salmo 19. Salmo 19, cominciamo dal versetto 1. I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento dichiara l'opera delle sue mani. Caro, cioè, guardiamo su, vediamo le stelle e possiamo capire che c'è un Dio. Versetto 2. Un giorno proferisce parole all'altro, una notte rivela conoscenza all'altra. Non hanno favella né parole, la loro voce non si ode. Eppure il loro suono esce fuori per tutta la terra e le loro parole giungono all'estremità del mondo. In essi Dio ha posto una tenda per il sole ed esso, come uno sposo che esce dalla sua camera di nozze, esulta come un prode che percorre la sua via. Esso sorge da un'estremità dei cieli, il suo giro giunge fino all'altra estremità, niente è nascosto al suo calore. Okay, quindi questi sei versetti parlano di come il creato, i cieli, la terra, parlano di Dio. I cieli raccontano la gloria di Dio. Versetto 3 dice che non hanno parole, ok? Quindi è una rivelazione un po' velata, se posso dire, però la creazione ci parla, questa è la rivelazione generale. Però andiamo avanti, in versetto 7, la legge dell'Eterno è perfetta. E qui vediamo la rivelazione speciale di Dio, la parola di Dio, la parola scritta. Essa ristora l'anima, la testimonianza dell'Eterno è verace e rende savio il semplice. Notate che i cieli raccontano la gloria di Dio, ma cosa può ristorare la nostra anima? La legge di Dio, la parola di Dio. Versetto 8, i precetti dell'Eterno sono giusti, rallegrano il cuore, il comandamento dell'Eterno è puro e illumina gli occhi, il timore dell'Eterno è puro, rimane in Eterno, i giudizi dell'Eterno sono verità, tutti quanti sono giusti e potremo andare avanti. Però vedete qua che il salmista, lui vede la rivelazione generale nella creazione, però poi parla della rivelazione speciale nella parola di Dio, ok? E possiamo dire che c'è un'infinità di cose da imparare in tutto quanto. Non possiamo mai smettere ad imparare. Crediamo che queste due cose non si contraddicono, però quello che impariamo di Dio nella creazione non contraddice mai quello che impariamo qua, nella parola di Dio. Dobbiamo stare attenti, perché non vogliamo, diciamo, confondere queste due cose. Conosciamo le cose specifiche di Dio tramite la parola di Dio, ok? E non è che conosciamo il Vangelo, la buona novella di Cristo Gesù, tramite un tramonto. Per quanto sia bello il tramonto, non è che c'è scritto Gesù è morto per i nostri peccati, Gesù è... Vero? Il tramonto non può comunicare queste cose a noi, per quello abbiamo bisogno della parola di Dio. Infatti, a volte ho sentito questo detto, predicare il Vangelo e se è necessario usa parole. Ed io devo dire, non sarei proprio d'accordo con questa cosa. Possiamo glorificare Dio e se è necessario usiamo parole, ok, sì. Però il Vangelo è qualcosa che viene proclamata, annunziata. Non possiamo di nuovo guardare le montagne, il tramonto, le formiche, possiamo dire gloria a Dio, però un non credente non può capire Gesù è morto per te in croce guardando le formiche, ok? Capiamo questa cosa? Quindi è giusto che noi siamo una testimonianza con le nostre azioni, amen, ok? Però dobbiamo usare le parole quando predichiamo il Vangelo, ok? E quindi per quello non dobbiamo mai confondere queste due cose. Okay? Possiamo conoscere qualcosa di Dio nella creazione, però bisogna che predichiamo il Vangelo con parole, ok? Quindi, a posto, andiamo avanti, versetto 12, sempre di Proverbi 6. Vedremo questi versetti un po' più velocemente. La persona da nulla, l'uomo malvagio, cammina con una bocca perversa, ammicca con gli occhi, parla con i piedi, fa cenni con le dita, ha la perversità nel cuore, macchina del male continuamente e semina discordie. Perciò la sua rovina verrà improvvisamente, in un attimo sarà distrutto senza rimedio. L'Eterno odia queste sei cose, anzi sette sono per lui un abominio. Gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che versano sangue innocente, il cuore che escogita progetti malvagi, i piedi che sono veloci nel correre al male, il falso testimone che proferisce menzogne e chi semina discordie tra fratelli. Quindi in versetto 12 fino a 14 parla dell'uomo malvagio, sia la bocca, il cuore, perverso, tutto quanto perverso. E poi versetto 15 rende chiaro qual è la sua fine, rovina. Okay? Per chi è perverso la rovina è sicura e anche imminente. E poi parla di queste sette cose, avete visto che dice sei, poi sette, lo vediamo un paio di volte in questo libro, era un modo dell'epoca, un po' poetico, per dire qualcosa. Quindi lui non è che ha detto sei, poi ha detto, ah, ho pensato in un altro, adesso aggiungo la settima cosa, no? Era un modo per dire, ok? Sette cose che lui odia, e vediamo che sono gli occhi alteri, lingua bugiarda, mani che versano sangue, cuore che escogita, piedi che corrono, falso testimone e chi semina discordie. E infatti vediamo un parallelo con tutte queste cose nei versetti precedenti, vediamo sempre occhi, piedi, bocca, tutti questi membri, diciamo, del corpo. Però noi vogliamo, notare l'ultima cosa che vediamo in versetto 14 e l'ultima cosa che vediamo in versetto 19. Dice due volte chi semina discordie. Vediamo il versetto 14, anche il versetto 19. E la discordia o la divisione è una cosa abominevole agli occhi del Signore. Infatti il Signore a che cosa ci chiama? All'unità, esatto. E tutti fuori conosceranno che noi siamo figli di Dio, per l'amore che abbiamo gli uni per gli altri, ok? Bene, andiamo avanti, adesso leggiamo gli ultimi versetti, dal versetto 20 a 35, qui inizia un altro discorso, lo sappiamo perché di nuovo dice figlio mio, okay? Quindi da questo possiamo capire che è un nuovo discorso. E il tema di questo discorso è quello che abbiamo più o meno, quello che abbiamo visto con Adam, mercoledì scorso, cioè l'adulterio, ok? E penso che Adam ha detto bene, perché noi non siamo tutti quanti sposati qui, però. Quindi non vuol dire che, ok, adesso io non posso imparare niente da questi versetti, salto avanti. No, cioè, qualsiasi peccato sessuale, ok, possiamo applicare in questi versetti. Sì, parla nel suo contesto dell'adulterio, però la fornicazione, la pornografia, la concupiscenza, eccetera, eccetera, eccetera. Tutti questi sono peccati che tutti quanti dobbiamo stare attenti, ok? E possiamo prendere avvertimento proprio da questi versetti, anche se non siamo sposati, eccetera, eccetera, ok? Questo discorso, come adesso leggiamo, comincia evidenziando il valore dei precetti del padre. Abbiamo visto che il capitolo 5 è cominciato così, anche questo discorso, era anche capitolo 7, comincia evidenziando, guarda, i precetti e comandamenti, gli insegnamenti del papà, sono fondamentali. Se li tieni, poi potrai resistere a questo peccato. Ok, versetto 20. Figlio mio, custodisci il comandamento di tuo padre e non dimenticare l'insegnamento di tua madre. Tienili del continuo, legati sul tuo cuore e fissali intorno al tuo collo. Quando camminerai, ti guideranno. Quando riposerai, veglieranno su di te. Quando ti risvegli, parleranno di te o con te. Poiché il comandamento è una lampada, l'insegnamento una luce e le correzioni dell'ammaestramento sono la via della vita, per proteggerti dalla donna malvagia, dalle lusinghe e della lingua della straniera. Ok, quindi come ho detto, comincia parlando dei precetti o dei comandamenti del padre. Sono buoni e quindi facciamo bene custodire questi insegnamenti per noi, perché poi loro ci custodiranno. Mi piace tanto il versetto 22. Quando conosciamo la parola di Dio, specialmente a memoria, rimane con noi. Avete visto? Quando camminerai, ti guideranno. Quando riposerai, veglieranno su di te. Quando ti risveglierai, parleranno con te. E noi facciamo molto bene imparare la parola di Dio a memoria, di riempire questa testa con queste parole, perché ci rimangono lì e ci aiuteranno. Anche quando non abbiamo la Bibbia davanti, potremo ricordare e poi ci saranno di aiuto. Sono pure come un comandamento che ci illumina la strada. C'è scritto qua una lampada, una luce per la via della vita. Come c'è scritto in Salmo 119, la tua parola è una lampada al mio piede, un luce al mio sentiero. Poi vediamo a che cosa servono questi comandamenti. Per proteggersi dalla donna malvagia, dalla donna adultera. Versetto 25. Non desiderare in cuor tuo la sua bellezza e non lasciarti avvincere dalle sue palpebre. Grazie. Palpebre. Poiché per una prostituta uno si riduce a un tozzo di pane e la moglie di un altro dà la caccia all'anima preziosa di un uomo. E quindi lui, insomma, comincia subito, lui dice che peccare in questa maniera ti rovina la vita. Punto, basta. Questo peccato ti rovinerà la vita. Per una prostituta uno si riduce a un tozzo di pane. Versetto 27. Può un uomo portare fuoco nel suo seno senza bruciarsi gli abiti? O può un uomo camminare su carboni accesi senza bruciarsi i piedi? Così è di chi va dalla moglie di un altro. Chi la tocca non rimarrà impunito. Questi versetti sono pesanti, specialmente 27 e 28, e lo possiamo applicare a qualsiasi peccato pure. Sapete che non possiamo giocare con il peccato? Non si scherza con il peccato. Come dice qua, puoi portare fuoco nel seno senza bruciarsi gli abiti? Ovviamente la risposta è no, impossibile, ok? Quindi scherzare con il peccato pensando che non ci saranno conseguenze è la stessa cosa, non lo puoi fare. È una delusione totale se pensi di poter scherzare con il peccato senza avere conseguenze. Cosa ha detto Gesù? Se la tua mano ti fa peccare, mozzala, perché non possiamo scherzare con il peccato. Ci sono conseguenze. Ci saranno sempre, ok? A volte ci vuole un po' di tempo per subire le conseguenze, a volte vengono subito. Un'altra cosa, le conseguenze del nostro peccato hanno anche un impatto su altre persone, ok? E questa è una cosa che dimentichiamo tante volte. Ah, ma se io sbaglio, vabbè, subisco io le conseguenze, no, ma non funziona così. E la prossima volta che vediamo Giona, Lui si trova in mezzo ad una tempesta con tanti altri marinai, ok? E pensano tutti quanti di morire. Ma perché c'è la tempesta? A motivo di Giona. Infatti, il testo dice, il Signore mandò la tempesta. Giona pensava di poter scappare dal Signore, però il suo peccato ha poi avuto un impatto sulle altre persone nella sua vita e loro erano in pericolo di vita a motivo del peccato di Giona. Poi anche, insomma, parlando dell'adulterio, cosa fa? Ovviamente alla moglie, ma ai figli? Al resto della famiglia? È impossibile commettere adulterio o qualsiasi altro peccato, per dire, senza le conseguenze. Ci sono sempre e non possiamo scherzare con il peccato. È una delusione totale pensando che si può scappare. Versetto 30. Non si disprezza il ladro se ruba per soddisfare l'appetito quando ha fame, ma se viene colto in fallo dovrà restituire 7 volte e dare tutti i beni della sua casa. Ma chi commette adulterio con una donna è privo di senno. Chi fa questo distrugge la sua stessa vita. Qui lui fa un esempio. Un ladro che ruba un po' di pane perché ha fame. Dice che nessuno lo disprezza. È sempre un peccato, vero? Rubare un po' di pane è peccato. 10 comandamenti, non ruba, ok, abbiamo capito. Però dall'altro lato quasi quasi lo possiamo giustificare. Cioè lui o moriva di fame o rubava un po' di pane, è sbagliato, però almeno possiamo dire doveva sopravvivere, doveva mangiare, quindi ok, va bene. Pagherà le conseguenze, però non è morto. Però l'adulterio, uno ha proprio bisogno di quei pochi momenti di piacere? Cioè sono proprio così necessari che bisogna fare? Se no muori? È così? No, no, non si può vedere la cosa nella stessa luce. Uno può farcela benissimo senza. E commettere l'adulterio non è altro che rovinare la tua vita, avete visto? Chi fa questo distrugge la sua stessa vita. La parola di Dio lo dice e così è. Infatti va avanti a spiegare, 33, troverà ferite e disprezzo e la sua vergogna non sarà mai cancellata perché la gelosia rende furioso il marito che sarà senza pietà nel giorno della vendetta. Egli non accetterà alcun riscatto e non sarà soddisfatto anche se dovesse fare molti regali. Quindi adesso parlando del marito della donna, non è che lui dice, ah, vabbè, non fa niente, so che è sbagliato, però insomma, Dio è buono, Dio perdona, non fa niente. Secondo voi dice così? No, assolutamente no. È una cosa molto grave. E dobbiamo stare molto attenti, di nuovo, queste conseguenze, insomma, ci sono. E di nuovo, come ho detto all'inizio, pure per altri peccati sessuali. Non a questo livello, ok? Però ci sono conseguenze e non si può scherzare con questo peccato. Come Adam ha detto l'ultima volta, Cristo può perdonarci e purificarci da ogni iniquità. Lo crediamo? Amen, amen, sì, sì, sì. Se no, insomma, siamo tutti fritti. C'è speranza in Cristo, Gesù perdona se ci ravvediamo veramente, però dobbiamo capire ed anche temere che non si scherza con il peccato, ok? Non è qualcosa con cui scherziamo, non è mica roba di poca importanza. Cristo perdona, sì, però, insomma, è una cosa molto, molto grave. E per concludere, io finisco con questo pensiero. Penso che facciamo bene chiederci qual è il nostro obiettivo nella vita, specialmente quando parliamo del peccato. Perché tante volte vogliamo trovare quella linea che non esiste, okay, non esiste, però pensiamo che esista una linea, ok, molto sottile, che da questa parte è peccato e da questa parte siamo a posto e siamo proprio super cristiani, ok? Non esiste, Tante volte vogliamo stare più vicini al peccato senza peccare, ok? E questo è il nostro obiettivo. Invece, quale deve essere il nostro obiettivo come cristiani? Stare più lontano dal peccato e più vicini a Dio e non pretendere per un istante che esiste questa linea tra... Ok, ovviamente la Bibbia definisce, ci sono certe cose che sono peccato, altre no, ok, non mi fraintendete. Però cerchiamo di vivere, ok, quanto vicino al peccato posso vivere senza cadere in esso, ok? E questo è sbagliato, dobbiamo cercare, dobbiamo avere come obiettivo quanto vicino a Dio posso restare, ok? Quanto vicino a Lui, quanto lontano dal peccato posso vivere e stare vicino a Lui, fuggire proprio dal peccato e stare vicini a Dio. E come ultimo versetto, in 2 Timoteo 2:22. Leggiamo questo versetto che è un grande incoraggiamento. Or fuggi le passioni giovanili, ma persegui la giustizia, la fede, l'amore e la pace con quelli che con cuore puro invocano il Signore. Amen. Questo deve essere il nostro obiettivo. Non trovare, ok, quanto posso scherzare con il peccato? No, deve essere questo il nostro obiettivo, di fuggire le passioni giovanili. Venire in mente l'immagine di Giuseppe, che c'è la moglie del suo capo che ogni giorno... E lui cosa faceva quando ha preso? Lui è fuggito, scappato, ha corso, anche se gli aveva tolto la tunica, lui correva, scappava dal peccato. Proprio questo. Fuggi le passioni giovanili, ma persegui la giustizia. La giustizia ovviamente si trova in Cristo, la fede, l'amore, la pace con quelli con cuore puro invocano il Signore. Penso che quell'ultima parte è fondamentale pure. Non possiamo fuggire il peccato e perseguire il Signore da soli. Bisogna, con quelli che con cuore puro invocano il Signore, perseguire. Perché insieme, con la grazia di Dio, possiamo farcela, vero? Però da soli non riusciremo mai, ok? E quindi questo è quello che abbiamo da vedere stasera, che Dio ci possa veramente dare la grazia di fuggire quelle cose e di stare più vicini al Dio, di camminare proprio con Lui, insieme gli uni agli altri, con il Signore.